87.9 ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa a commento della rassegna stampa. Abbiamo in collegamento telefonico Monica Di Sisto, buongiorno, io ti ringrazio molto insomma per essere al telefono con noi. Abbiamo insomma abbiamo insomma già letto, non so se hai ascoltato insomma, la rassegna con noi, diversi articoli ci sono, insomma volevamo con te commentare questa questione del PNRR oggi, insomma nei giornali se ne parla sempre poco, tutto molto confuso. Lo stesso insomma professore di economia dell'Università di Bari dice qui i soldi insomma non si sa se arriveranno mai, non si capisce come verranno ridistribuiti, non ci sono per di più, come si diceva anche nella pubblica amministrazione, gente anche competente per gestire tutto questo quantitativo di soldi. Il prossimo anno ci saranno anche il cambio del governo, insomma la situazione è abbastanza caotica. Io volevo con te partire un po' dall'inizio, se ormai il PNRR è stato approvato, quali sono le ricadute sul territorio e su e nel nostro paese?
Beh, innanzitutto scusate la voce, ma è quella che
tanto pure la mia sta così, quindi guarda, è una tragedia.
Allora, innanzitutto l'impostazione del PNRR è un'impostazione senza una strategia. Non c'è una strategia, quando si leggeva il documento madre, no? Quello rispetto al quale poi sono stati lanciati tutti quanti i bandi e i progetti, ci si rendeva conto che era una sorta di brutta copia di un qualsiasi documento liberista del secolo scorso. Si diceva più investimenti pubblici uguale PIL. Quanto più questi investimenti pubblici ricadono sulle strutture produttive è cosa buona e giusta, quanto più sostengono i grandi gruppi industriali è cosa buona e giusta, soprattutto quelli partecipati dallo Stato, perché chiaramente si traducono è una sorta di partita di giro, no? Nel senso che comunque diciamo rientrano nel perimetro del bilancio pubblico, quindi attutiscono il debito pubblico, però non c'era una valutazione di impatto, anzi tra le riforme c'è proprio quella di una sorta di commissariamento di tutti quanti i cantieri, per cui i cantieri ma anche le realizzazioni più di processo, non c'era alcun tipo di valutazione dell'impatto anche delle riforme istituzionali che diciamo ce le chiede l'Europa, ma alla fine non, in realtà molte delle quali vanno ben oltre le richieste europee, penso per esempio alla vicenda giudici, no? Tutte quelle sul sistema giudiziario che ha i suoi problemi, ma di funzionamento come sappiamo più che di, no? di concezione, soprattutto nella direzione che si è scelta. Alla fine quello che si stringe è che i cittadini, ma anche gli enti locali che più avrebbero bisogno di questi fondi, sono lasciati da soli dopo peraltro più di 20 anni di blocco del turnover nelle strutture pubbliche, quindi mancano in realtà di tecnici adeguati sia a progettare che a rendicontare. Alla fine quindi sono tutti quanti ricorsi a studi privati o aziende private, che poi sono le stesse grandi aziende diciamo di servizi, che poi sono le stesse che hanno aiutato il governo Draghi a costruire la versione finale del piano, e quindi applicano diciamo meccanicamente le richieste dell'Unione senza però poi portare a un vero cambiamento strutturale dei nodi che hanno diciamo hanno mostrato la corda sotto il Covid. Ricordiamo che questo in teoria dovrebbe essere un piano che ci aiuta a uscire dalla vecchia crisi nella quale, con la quale che eravamo già sulle spalle quando abbiamo attraversato la pandemia, e quindi essenzialmente un grosso problema appunto di carenza di struttura pubblica e di intervento pubblico, un grosso problema di servizi, una grossa una necessità di qualificare per esempio tutte quante le strutture sanitarie, le strutture le infrastrutture del paese, la velocità con la quale abbiamo dovuto presentare diversi progetti, appunto l'incapacità delle nostre amministrazioni di lavorarci su in modo utile e partecipato, soprattutto fanno sì che questi siano essenzialmente un appiccicaticcio di cose spesso molto vecchie alle quali si era già pensato, ma che se stavano in un cassetto c'era un motivo.
Quindi insomma, rispolverare progetti perché non si ha la possibilità, neanche le competenze, neanche si è avuto la possibilità insomma di tempo per strutturarne le nuovi attinenti insomma al periodo in cui si vive, ma appunto progetti vecchi casomai con anche poca possibilità di attualizzarli, immagino. Come...
Beh, guarda, una cosa che a noi lasciò molto perplesso, lo racconto spesso perché insomma è un episodio interessante, è che quando andammo a vedere poi le fotocopie del plico che era stato mandato a Bruxelles, i progetti, per esempio la maggior parte dei progetti ferroviari, erano stati inviati sulla carta intestata di RFI, cioè come se fosse stato direttamente appaltato, no, a una serie di aziende anche partecipate, quindi comunque anche in parte proprietà dello Stato, complete aree di progettazione, e lì c'erano per esempio dei pezzi che poi sono stati applicati, penso uno tra tutti, la TAB che dovrebbe attraversare Vicenza, di cui non c'è proprio alcun bisogno e anzi vanno a creare una devastazione territoriale in un'area dove invece ci sarebbe bisogno di recupero delle aree ex industriali, di recupero del verde, di bonifiche eccetera, quindi tutt'altro soprattutto rispetto alle esigenze climatiche che abbiamo di fronte in modo abbastanza drammatico in questi giorni.
Come insomma tutto ciò ricadrà anche sugli enti locali? Quindi come verrà affrontata, così una previsione, però soprattutto agli enti locali, visto anche il decreto concorrenza che attualmente insomma dovrebbe essere già stato approvato, quindi dovrebbe fare da base anche quindi per togliere totalmente agli enti locali qualsiasi possibilità di gestione del PNRR, insomma un po' l'articolo prima lo diceva sulla questione principalmente di città del sud, qui c'è un altro articolo, vabbè, anche sul Sole 24 Ore ne dice uno, insomma poi alla fine questa questione dei soldi e PNRR andrà direttamente governativamente alle aziende, passerà, ci sarà un modo per affinché passi per degli enti locali, regioni, comuni, e in che modo, visto anche il decreto concorrenza?
Beh, innanzitutto la bandistica è selezionata, ci sono alcune misure che sono aperte alle aziende, penso la maggior parte dei bandi per lo sul digitale che sono andati tutti quanti deserti, e diciamo questo paese in parte di digitalizzazione buona avrebbe bisogno soprattutto di fibra, avrebbe bisogno di rete, avrebbe bisogno di cloud pubblici all'interno dei quali difendere i nostri dati personali, privati, dati sanitari, ci sarebbe bisogno appunto di una digitalizzazione importante anche delle strutture sanitarie, l'abbiamo visto come era difficile, no, districarsi tra i vari pezzi di carta nel momento in cui
l'università e tutta la scuola è in mano a Google, cioè non so,
esatto,
se, cioè, non so,
esatto,
se questo,
esatto.
Cioè, l'università, la Sapienza di Roma, che dovrebbe essere anche insomma in mano a Google, e le scuole anche, quindi dati dei minori.
Beh, però per esempio i sindacati avevano proposto al governo di prendere la palla al balzo, rilanciare la rete unica, utilizzare i fondi della Cassa Depositi e Prestiti variamente intesi per riappropriarsi di quote di Telecom e quindi avere un'azienda attraverso cui fare questa innovazione che fosse al 100% pubblica, proprio perché le priorità pubbliche fossero al primo posto, e in realtà ci sono voluti bandi deserti perché poi si cominciasse a ragionare in concreto di che significa digitalizzare questo paese, di che significa appunto averlo già consegnato mani e piedi ad alcune aziende, di che significa il fatto che tu costringi le aziende a concentrarsi nelle aree dove c'è poca connessione, che loro non considerano redditizie e che quindi non partecipano ai bandi, e quindi tu questa cosa non la puoi fare, e così via. Il mercato è imperfetto, lo sappiamo, ormai forse gli unici che credono ancora al mercato perfetto sono rimasti sterragliati dentro il MEF come gli ultimi giapponesi, e quindi continuano a spingere su questo. La cosa vera è che adesso, diciamo, tutti quanti, la notizia di ieri del 29, scusami, della fine di giugno, tutti gli investimenti e le riforme del primo semestre, secondo la roadmap che abbiamo consegnato a Bruxelles, sono stati in realtà erogati. Tra erogare e utilizzare c'è un mare, soprattutto in Italia con le regole che abbiamo. Il rischio è che le regole vengano forzate, per fare un esempio tra tutti, l'inceneritore a Roma, le regole vengano forzate per fare le opere per il Giubileo, le regole vengano forzate per fare, cioè, delle cose sommamente inutili.
Certo, poi se è una questione di emergenza, poi si rompono, esatto, tutti gli argini.
No, ma il pacchetto, diciamo, PNRR è una sorta di pacchetto blindato autocommissariato, e quindi se le opere, i biodigestori eccetera sono assolutamente incompatibili con i territori, non lo può neanche andare a verificare, perché le cosiddette semplificazioni fanno sì che i cittadini non possano intervenire in nessun livello di questo tipo di programmazione. Quindi se una amministrazione pubblica, come nel caso per esempio di quella della città in cui noi viviamo, fa delle scelte sbagliate, noi non abbiamo le sedi per andarle a discutere. Se appunto un
calcolando che il sindaco di Roma all'ultima manifestazione, poi faccio una parentesi, scusa, ma proprio l'ultima manifestazione è stata dei comitati territoriali, insomma, dei rappresentanti dei comitati territoriali, neanche che c'erano miliardi di persone o milioni di persone o centinaia di persone, non è riuscito neanche a scendere e a dire una cosa ai comitati che da decenni, insomma, da anni, comunque da settimane urlano contro il sindaco, di insomma dirgli qualcosa sui propri, di quello che sta succedendo sui territori. Insomma, pensa un po' a quello che potrebbe succedere, cioè non succede, non c'è proprio questo dialogo, cioè le istituzioni sono totalmente,
no,
anche
ma se
qui
tu
blindate.
Consideri che questi progetti sono stati presentati dal sindaco senza addirittura parlare con i consiglieri della maggioranza che sono stati eletti in quei quartieri, quindi di che parliamo, insomma. Poi c'è, diciamo, una capacità secondo me degli eletti in questa fase storica di piegarsi a qualsiasi condizione, cosa che io trovo abbastanza inverecondo, però in realtà il punto vero è che noi in questo paese siamo talmente frustrati dall'incapacità di ottenere il minimo esigibile dai servizi pubblici, che il rischio vero è che la gente poi preferisca Nerone a qualsiasi, no, forma anche di ragionamento che i comitati, le persone più avvertite, gli esperti portano, e che quindi se tu non sei capace di pulire le strade, poi alla fine la gente dice il termovalorizzatore è bene,
certo,
ma non
brucio
perché
tutto,
poi abbia esattamente idea di che cosa significhi nel medio e lungo periodo, anche perché non è il suo mestiere saperlo, magari fai una, tutto un altro mestiere, ma perché sei totalmente deprivato del, ecco, come è stato negli anni passati per esempio col servizio sanitario, no? C'è voluto poi una pandemia per capire che significava averlo privatizzato, perché in realtà la frustrazione di non riuscire ad avere le prestazioni nei tempi e con i modi dovuti era tale negli anni precedenti che tutti dicevano ma sì, che ce frega del servizio sanitario nazionale, poi invece abbiamo capito che senza un servizio sanitario funzionale funzionante, pieno di persone eccetera, in realtà addirittura gli operatori sanitari morivano, ma non avevamo la possibilità di assicurarli con dignità, e questo è quello che è successo.
Senti, ti volevo chiedere, ma esiste un sito, qualcosa, insomma, dove si possa andare a vedere, a controllare che cosa viene approvato e realizzato? Due domande, una è questa sulla questione di chi controlla poi il PNRR, se c'è qualche possibilità di controllo, e l'altra è perché le aste, i bandi vanno deserti.
Allora, uno, sì, esiste Italia Domani, che è il sito per tutti, questo fa un po' sorridere, no? Cioè io di questo si lamentò il sindaco di Milano Sala in un evento dell'ANCI, disse ma vi pare che io devo andare a guardare i bandi esattamente come se fossi un giornalista, un curioso, un cittadino qualunque, e non sono informato dei bandi che riguardano il comune mio da una struttura dedicata eccetera. In realtà la struttura dedicata al PNRR, che sarà un'altra, diciamo che è un'altra fonte, diciamo, non di rafforzamento dei servizi pubblici in quanto intesi come pubblica amministrazione, ma è un ennesimo precario organismo temporale che accompagnerà questi progetti si è formato in larghissimo ritardo ed è, penso, stato pubblicato tra ieri ed oggi un sito specifico, uno sportello tecnico specifico che chiaramente poi si chiama tutto, hanno tutti dei nomi abbastanza suggestivi. Il sito, diciamo, nazionale si chiama Italia Domani, con tanto di bandiera tricolore, e invece il sito tecnico, diciamo lo sportello tecnico online, si chiama Capacity Italy, ma appunto parte oggi, quindi con tutte le difficoltà del caso. In realtà ho delle FAQ, cioè delle linee guida, la modulistica, comunque tu devi telefonare e mandare delle mail invece di avere un'assistenza, insomma, dedicata, cioè della gente, dei team specifici all'interno dei comuni, ciascuno per comune, che possano garantire questo dall'inizio.
Insomma, e all'interno dei comuni ci sono, insomma, è riservato a quale diciamo parte del comune? È distribuito fra tutti gli assessori? C'è un ufficio tecnico speciale? Passa solo per il sindaco oppure per la giunta?
Ciascuno
va per sé, quindi a bando sempre, cioè nel senso sempre. Ogni assessorato passa.
Ogni bando, che si presenta, si guarda.
Tranne le cose però dirette, perché se tu mi dici, se avete usato il PNRR per il termovalizzatore, quello passa direttamente.
No, quello, cioè, sono stati dei fondi sui rifiuti e quindi per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che è una delle priorità che l'Italia si è data, e questo devo dire, insomma, una certa lungimiranza. Tuttavia non c'è stata una selezione degli impianti che fosse compatibile oppure che fosse, diciamo, a monte rispettosa delle prospettive, per esempio, europee di decarbonizzazione e di fine corsa dei termovalorizzatori, degli inceneritori, per esempio. Si è scelto invece da parte della Commissione europea di non dare griglie troppo strette, anche perché, cioè, l'Unione europea porta dentro dalla Polonia, dove era perfettamente, insomma, dove ci sono le mine di carbone, a parte che ci torneremo anche noi, ma insomma fino a qualche anno fa questo era abbastanza, era un indice di primitivismo, insomma, dal punto di vista del modello economico, fino alla Svezia, appunto, anche in questo caso ormai, diciamo, le carte sono talmente mescolate che non la possiamo neanche più indicare come un posto di particolare civiltà, visti i recenti fatti, insomma, anche geopolitici. Però proprio per la necessità di assistere ciascuno con gli strumenti più adeguati al proprio livello di chiamiamolo sviluppo, la Commissione europea non ha dato delle griglie troppo strette, e noi chiaramente abbiamo scelto peggio, ma questo però è una responsabilità nostra, cioè quella di rimanere saldamente nel taccerismo, è un taccerismo proprio interiorizzato, è una caratteristica di questo governo che francamente, insomma, lascia abbastanza orrificati, però tant'è.
Stiamo parlando anche del governo dei migliori, pensa a quelli che verranno dopo, che sono quelli che vanno sotto ai migliori.
Ai nomi penso che siamo vicini alla famigliata, poi ciascuno ha i suoi gusti, che chiama le oggi, io sono un po' neoclassica, diciamo, in tutto questo.
Senti, che ci aspetta del futuro? Insomma, l'anno prossimo ci saranno le elezioni, qui si pianifica, secondo me, insomma, questa questione del PNRR, visto anche i bandi deserti, come ti avevo detto prima, probabilmente l'Italia forse riuscirà a spendere molto poco, non so se sia un bene, forse effettivamente, visto, insomma, quello che poi ci vogliono fare, quindi è meglio che siamo degli incapaci e non riusciamo neanche ad accedere al bando, di modo così, insomma, evitiamo, forse è il modo migliore per evitare che distruggere quel poco che ci è rimasto.
Guarda, io in realtà, cioè, essendo un po', appunto, neoclassico a livello economico, io speravo che una puntura keynesiana di fondi a perdere. Ricordiamo che noi ci indebitiamo anche ulteriormente, perché c'è tutta una parte dei fondi che dovrà essere restituita per queste, appunto, opere. Penso per esempio ai progetti sulla sanità, di cui so che ve ne parlate, insomma, quelli, sì, insieme a quelli sulla scuola, in realtà promuovono un modello liberale anche di intervento sanitario sul territorio, con larghi spazi al privato, larghi spazi al convenzionato, larghi, certo, spazi al terzo settore, quello però più cheap, quello più economico, perché per stare, che questo non è un piano che paga la spesa corrente, quindi non è un piano che paga più dipendenti, è un piano che ti aiuta a fare delle cose fisiche o delle trasformazioni fisiche. D'altro canto, senza avere una strategia, per esempio, noi potevamo utilizzare questo piano per sostenere i distretti in crisi, i settori in crisi come quello dell'acciaio, eccetera. In parte alcuni fondi vanno a farlo, ma soprattutto quelli dirottati dal MISE. Il problema appunto è che questa modalità bandistica e anche la modalità di concessione di fondi da parte dei ministeri è poco trasparente. Noi come associazione, attraverso l'Osservatorio Civico, facciamo parte dell'unico organismo di monitoraggio aperto alla partecipazione dei sindacati, delle associazioni, anche per esempio delle aziende, in modo trasparente, allargato. È un osservatorio guidato da Tiziano Treu, dove regolarmente i ministri si presentano, portano le loro strutture, portano appunto le priorità di finanziamento, cosa hanno fatto, quello che stanno cercando di fare, eccetera, rispetto alle quali noi come associazioni possiamo fornire delle indicazioni. Però il punto è che noi possiamo fornire delle indicazioni, ma l'ascolto che riceviamo rispetto alle aziende è veramente minoritario, assolutamente marginale. Addirittura ai sindacati succede questo. Non c'è ancora, peraltro, la maggior parte delle associazioni che lavorano sull'accessibilità e la trasparenza hanno chiesto che vengano messi online i dati degli investimenti fatti, il tracking dei progetti, eccetera, con dei dati accessibili open, da poter essere rielaborati e poi da poter essere anche ricomunicati, cosa che ancora non è avvenuta. Ci rassicurano sul fatto che avverrà a breve, vedremo. Il punto è che però appunto noi possiamo osservare e possiamo comunicare, ma non possiamo intervenire, e questo non essendo potuti intervenire a monte, noi per esempio come associazione, insieme a tante altre, proprio nel momento in cui si decidevano la struttura del PNRR, tra le altre cose, a Villa Panfili 2 anni fa, quando c'era il governo Conte, abbiamo fatto un picnic fuori da Villa Panfili per provare a capire, insomma, per manifestare il fatto che non c'era interlocuzione sulle priorità, non c'era forma di partecipazione che fosse vera, no? E non invitovi i ragazzini, poi dopo il sindacato maggioritario, quello minoritario no, però bubba su Mauro sì, perché se in catena quell'altro sì, quell'altro, insomma, sempre questi modi molto italiani, no? di concepire la democrazia, la trasparenza, la partecipazione, cioè dei modi sempre molto episodici. Questo, diciamo, dell'osservatorio è un modo strutturato, ma che però non dà ai nostri strumenti di analisi la stessa incisività che hanno le parti, diciamo, datoriali per manifestare i propri interessi. Devo dire, e questo non so quanto sia un sollievo, che pure loro non sono contentissimi, diciamo, di quanto appunto lo Stato mette a loro disposizione poi per far atterrare i progetti. In concreto, lo sappiamo, ci troviamo di fronte a una crisi economico-finanziaria importante, ma a livello globale sono schizzati alle stelle i prezzi delle materie prime. Su questo ci sono stati pochissimi,
e sarà sempre peggio comunque, perché poi alla fine, insomma, non è che le materie prime si aumenteranno,
andranno dalla rosa. Io insomma non credo, insomma, però non c'è un ragionamento strutturato su tutto questo, cioè non c'è un ragionamento strutturato su i progetti che vengono selezionati, l'impatto che hanno, delle metriche condivise. Quindi io che sto al comune, per esempio, che fa l'asilo per i bambini, oppure lo elettrifica, oppure lo isola dal punto di vista termico, cosa buona e giusta, non posso, diciamo, vantare la bontà, tra virgolette, del mio progetto rispetto a un altro, che appunto un altro comune magari grandissimo, che invece brucia la monnezza. Ecco, questo, e neanche avere delle premialità rispetto alla qualità della progettazione, alla qualità dell'intervento, alla qualità del dialogo con i cittadini, eccetera. È tutto un po' così a sacco, come spesso succede nel nostro paese, e c'è una forte frustrazione, perché l'unica cosa che ti rimane fare poi alla fine sarà incatenate, come è successo a Cerra, no? Nel luogo in cui faranno il
termovalorizzatore,
sì, piuttosto che, penso appunto a Vicenza, no? Il passante DAB che non serve e devasta il territorio, e l'unica cosa appunto che puoi fare è quella di metterti in chiada a te tu e rischiare le cause piuttosto che le incriminazioni, senza avere la possibilità invece di portare i tuoi argomenti in uno spazio che sia un pezzo dello Stato, cioè un pezzo di quello che sei anche lui, come cittadino che paga le tasse. È una cosa drammatica.
Comunque diciamo che sicuramente, insomma, poi purtroppo, insomma, anche l'attenzione ai territori, cioè, c'è anche molta fatica, giustamente, perché come dicevi tu, che mi sembra anche un elemento, e non c'è mai, cioè è molto difficile, dai, ogni tanto una piccola vittoria, una piccola soddisfazione, insomma, fa sì anche che però invece qui alla fine è molto difficile, soprattutto perché bisognerebbe effettivamente unirsi un po' di più. Io sulla questione della Mondezza, per esempio, vabbè, con questo, insomma, andiamo a chiudere, c'è stato l'altro giorno appunto il presidio sotto al Campidoglio, un argomento che sta sulla bocca di tutta la popolazione romana, c'è gente che si lamenta continuamente, eppure, insomma, una parola al sindaco di Roma un po' più forte, insomma, gli andrebbe detta, anche perché è giunto il tempo che si trovi una soluzione e che non possa gravare all'infinito sull'Interland o sulla periferia di Roma tutta sta Mondezza che produce Roma. Quindi
in realtà poi ci sono da tanti anni dei pensieri su questo che dicono che l'impiantistica grande e centralizzata lo risolve, che l'unica cosa che risolve sono piccoli impianti distribuiti sul territorio, piccoli.
Sì, sì, c'è anche la questione differenziata, ma io penso che dai territori, guarda, i territori secondo me studiano tantissimo, sono preparatissimi, perché poi alla fin fine la gente cioè, studia e è preparata. Il problema è proprio un'incapacità totale, una non volontà totale di ascoltare anche le minime, per una paura della politica ormai arroccata a dei livelli vertiginosi, e questo vale, e lo vediamo per quanto riguarda i municipi, vale perché sono, non so, anche disgregati fra di loro, non c'è neanche una, diciamo così, una coalizione di richieste, e vale per gli enti locali, figuriamoci, insomma, a livello governativo. Questo ormai è, e soprattutto la cosa che a me preoccupa di più, e che è poi la questione, insomma, che poneva anche, mi sembrava, il professore Bari, importante, è che sono anche una manica di incompetenti, cioè nel senso che poi all'interno delle amministrazioni più o meno a alto livello non c'è tutto un apparato pure burocratico tecnico che possa poi portare a compimento anche le loro follie, cioè quindi per questo la privatizzazione.
Però è che a questo si sostituisce però una ormai più ultradecennale professionalità nel management pubblico che arriva dal privato.
Cioè, no, infatti questo dico, che sempre di più, nel momento, poi c'è l'esperto che si è studiata, o l'esperta che si è studiata tutto, che c'è, che però ha oggettivamente degli interessi privati, lo dice la parola stessa, e quindi non pubblici, che si prende, quindi anche parlare di continuare a parlare di una questione pubblica di gestione di tanti argomenti, anche del PNRR, poi alla fine, insomma, questo, non essendoci le competenze, poi subappalti, è evidente.
Sì, da un lato, dall'altro è proprio una, io, insomma, mi ci misuro spesso, no, nel dialogo con loro, perché poi noi lo facciamo tra virgolette robisticamente, nel senso che come associazioni poi li martelliamo, no, anche nelle strutture tecniche dei ministeri, che poi i ministri vanno e vengono, invece chi resta sono loro, e non è neanche un'incapacità teorica o pratica di poter fare bene, ma mettiamola così anche per alleggerire. Il punto è che c'è una tal proprio incistata presenza delle grandi aziende, diciamo delle ammiraglie italiane, dei grandi gruppi, ma anche dei piccoli interessi, quelli proprio spiccioli fino alla piccola impresa di mio cugino, che parlano nell'orecchio di queste diciamo classi amministrative di alto livello, chiaramente, no, in queste alte dirigenze, che o tu hai un rinnovamento forte, intenso, ma anche una forte programmazione pubblica che li guidi, o altrimenti il tutto finisce nel nulla. Penso a una cosa tra tutte, che spesso non si sa: il nostro paese non ha un piano industriale, ossia noi non abbiamo una strategia industriale nazionale, non ce l'abbiamo da 30 anni, una strategia che dica l'Italia fa questo, non fa più quello, lo fa con queste materie prime, lo fa con queste prospettive, lo fa facendo lavorare queste persone a queste condizioni. Non c'è un luogo pubblico che metta insieme l'Istat e il MEF, non c'è un luogo pubblico dove poi appunto i cittadini possano andare a dire scusa, ma noi abbiamo per esempio 4 aziende che fanno acciaio, tutte e 4 vicine, 2 stanno in crisi, 2 no, perché c'è la possibilità di fare programmazione. In questo modo l'Italia è in mutande di fronte alle delocalizzazioni.
Ci sta una telefonata, te la faccio ascoltare. Ciao, buongiorno.
Certo. Ciao, buongiorno a voi, grazie. E, il governo, poco dopo essersi insediato, ha chiamato tanti diciamo dei consulenti della società di consulenza strategica McKinsey, che è quelli che sempre vengono citati dal Sole 24 Ore, dal Corriere della Sera, per l'ammodernamento della pubblica amministrazione italiana, per la digitalizzazione, per lo sviluppo incontrollato del 5G. Io mi volevo soffermare sul fatto che questa società è proprio l'ibrido, la punta dell'iceberg dell'ibrido pubblico-privato. In America loro hanno creato una campagna di marketing facendo i consulenti per farmaci a base di oppioidi, che hanno dato adito poi al fatto che per curare sempre lo stress, una vita di sempre di corsa, i consumatori assumessero questi farmaci, che poi davano degli effetti che ne chiedevi sempre di più, ed è stata all'origine di questa ecatombe che si è verificata negli Stati Uniti. E il fondatore di questa società farmaceutica è stato sempre richiamato come persona famosa perché ha restaurato, credo, un museo da benefattore, da munifico, ovviamente con gli sgravi anche fiscali per la donazione, un museo a Washington. Ma come questa esempio se ne potrebbero fare altri. Cioè, ad esempio, mi ricordo che quando bisognava fare la TAV o il MOSE, noi le dobbiamo fare queste cose, ma lo Stato non ha le competenze interne, e quindi si deve dare molto potere forte e discrezionale a società anche come Nomisma, che è un ibrido anche quello della consulenza, per fare appunto interessi privati, perché quando si mettono l'ibrido pubblico-privato, diciamo, è il privato che deve raggiungere i suoi obiettivi. Ecco, volevo
grazie
dire questo.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Eccoci, Monica.
Sì, ha ragione, ma infatti erano loro a cui io facevo riferimento quando dicevo che poi sono chi aveva impacchettato alla fine la versione finale del PNRR, piena di tutte quelle frasette neoliberiste che piacciono tanto. Cioè, lo svuotamento dello Stato avvenuto appunto con 20 anni di blocco del turnover, di anche dialettica contro gli statali che si rubano lo stipendio senza i contratti, senza i concorsi, con una concorsistica sempre ridicola, insomma, addirittura no, che parla di storia e geografia ma non ti interroga assolutamente sulla capacità manageriale, sulla capacità appunto della progettazione, eccetera. Tutte queste cose fanno sì che noi siamo in mano, come spesso e volentieri, da un lato alle conoscenze delle aziende, che quindi vanno dal dirigente dello Stato e sembrano fenomeni, e non soltanto delle aziende ma anche degli istituti di ricerca, che poi sono a loro volta molto spesso emanazioni delle aziende che poi li pagano, li finanziano i progetti di ricerca, c'è anche questo, e spesso anche delle università, alle quali ormai molte aziende pagano i progetti di ricerca core. Quindi nel momento in cui si investono soldi pubblici in raccomandazioni date da tutte queste istituzioni, bisogna anche un po' guardarsi. Per quello ci sarebbe bisogno di un'unità strategica statale che faccia programmazione e che faccia.
Poi io penso che come spesso accade insomma in tante aziende, soprattutto nel pubblico, si tende sempre comunque a sminuire e a sottovalutare il personale che sia internamente, insomma, sempre a appunto anche denigrando un po' l'amministrazione pubblica, parlandone anche sempre male. Poi si denigrano anche le persone che ci lavorano, che secondo me hanno delle competenze sicuramente, insomma, appunto anche un occhio diverso, hanno un occhio sicuramente diverso, proprio perché lavorano in amministrazione pubblica, a discapito poi sempre del privato. Cioè c'è anche, insomma, una narrazione secondo me molto brutta su quello che sono sempre. Questo vale, insomma, per tutto il pubblico, vale per la scuola, vale per la RAI, vale per la televisione pubblica, cioè vale per ancora per tutti quei settori, vale per i trasporti. Cioè sembra sempre che poi alla fine se ne parla sempre male, o comunque la stessa amministrazione, lo stesso governo, lo stesso Parlamento ne trattano talmente tanto male le persone che ci lavorano, che poi alla fine appunto è tutta una giustificazione, un'altra narrazione per andare a pescare poi sempre nel privato. Da una parte il pubblico ti serve, perché se no chi è che paga, insomma, tutto ciò, però dall'altra, insomma, lo puoi fare ma non troppo, cioè non, insomma, non, poi quando si tratta di arrivano i soldi, queste vanno gestite dal privato.
Certo, assolutamente. No, e poi ti ripeto, noi lo abbiamo visto proprio succedere. Tu vedi arrivare questi giovani ragazzi molto bravi, molto skillati, molto preparati, con 4-5 slides, però non sono loro poi che fanno la decisione, no? Non sono loro quelli che accompagnano il processo, a volte sì, perché restano all'interno degli uffici, lo fanno con un conflitto di interessi che non sempre è esplicito.
Infatti,
non tanto loro come persone, quanto appunto questi grandi gruppi che poi hanno le mani in pasta in tante filiere. Per quello c'è bisogno, secondo me, di un pubblico qualificato. Adesso appunto c'è stata questa iniezione.
Aspetta un attimo, aspetta, facciamo, c'è prima una telefonata, pronto?
Sì. Ciao, buongiorno.
La compagna dell'allora di buco.
Sì, volevo fare una piccola aggiunta, insomma, al ragionamento che state facendo rispetto al PNRR e la scuola. Noi ne abbiamo parlato durante la trasmissione e non riaffronterò l'argomento nel complesso, ma proprio parlando invece di chi sono poi e come vengono trattati i dirigenti e le dirigenti che gestiscono questo progetto, o che vengono questa progettualità, o che vengano immaginati da questo modo di pensare lo Stato. In quello che è passato nel decreto legge 36 sulla scuola, uno degli articoli riguarda l'istituzione della scuola di alta formazione, che dovrà occuparsi dell'aggiornamento permanente degli insegnanti e delle insegnanti, che detto così sembra una cosa buona, ma in realtà è un'altra retorica contro gli statali, quella di dire che gli insegnanti e le insegnanti non si vogliono aggiornare. Il problema è che lo Stato, il Ministero, questa gestione neoliberale vuole che ci si aggiorni obbligatoriamente sulla scuola neoliberale, su come si fa la scuola delle competenze, eccetera, che è tutto un pacchetto, insomma, che ormai è anche molto abusato e lungo. Detto questo, questa scuola di alta formazione costerà 2 milioni di euro all'anno. I primi anni saranno finanziati dal PNRR stesso, poi verranno finanziati con il taglio della carta docente, cioè quel bonus di 500 euro l'anno che venivano dati agli insegnanti per l'aggiornamento, per comprarsi libri, per comprarsi un computer, eccetera, e dal taglio ulteriore di insegnanti, che si calcolano in 11.600 l'anno. Questo perché bisognerà pagare una scuola che è fatta tutta di dirigenti sostanzialmente, in cui il presidente prenderà 246.000 euro l'anno. Ora, voglio dire, io non voglio fare la grillina perché non lo sono, però sono tanti soldi. E poi ci saranno altri dirigenti da 150.000 euro l'anno, e insomma, in sostanza si spenderà 2 milioni tra studenti, stipendi di dirigenti e affitto. Chissà chi è questo fortunato a cui è stato affittato il palazzo dove verrà inserito questo ennesimo carrozzone, perché di questo si tratta. Quindi si crea un ente inutile perché ora ditemi voi se c'è bisogno di un ente che, di queste dimensioni per stabilire quali corsi d'aggiornamento devono seguire gli insegnanti e le insegnanti, pagandolo con il taglio dei posti degli insegnanti della scuola.
Allucinante.
Che posso chiudere qui.
Grazie.
Grazie a voi. Ciao. Ciao.
Eccoci Monica.
Sì. È così. Cioè questa è l'altra cosa appunto abbastanza devastante del PNRR, che si crea una superfedazione di tanti organismi diversi che poi si sommano, diciamo, alla struttura statale senza rafforzarla, però alla fine sul serio. Senza rafforzarla, dragando le poche risorse che ha al momento, senza rafforzarla dal punto di vista strutturale, e oltretutto, diciamo, in un paese come il nostro, in cui l'eccezionale poi diventa strutturato e invece la struttura è sempre molto precaria, è chiaro che io adesso aspetto il DEF del prossimo anno per capire soprattutto la parte, diciamo, aggiuntiva, come verrà coperta, perché il nostro paese ha avuto anche questo ardire, cioè quello di recuperare molti dei progetti che l'Unione Europea aveva cassato come non strategici per il PNRR con dei fondi volontari addizionali. Uno per tutti, per esempio un progetto che si chiama Patent Box, che serve per rafforzare la modalità di protezione dei brevetti. Ora, noi sappiamo bene che se c'è una cosa che in Italia funziona, l'ufficio brevetti, perché c'è una vecchia tradizione, eccetera, ma sappiamo pure che in questa fase specifica la maggior parte dei brevetti italiani sono la proteina della vitamina dell'arancio di Sicilia per la crema sulla faccia, la ceramica, cioè tutte cosette molto piccole, proprio perché non c'è ricerca pubblica sensata, insomma, pensata e meditata, a parte alcune cose geniali, insomma, che a volte succedono, ma la maggior parte dei brevetti italiani è fatta così. Adesso c'è un fottio di soldi che stanno per affluire alle nuove ricerche sulle cosiddette nuove biotecnologie per adattare le piante al sole, in realtà sono tutti OGM che sono assolutamente instabili, e quindi è un'altra, l'ennesima bolla speculativa di una ricerca che non servirà a niente, che oltretutto al momento, grazie a Dio, la Corte Europea di Giustizia ha equiparato agli OGM, quindi non può essere sperimentata in campo e non può essere venduta per il consumo umano, nessuna delle cose, dei prodotti che stanno ricercando. Infatti c'è una forte pressione anche da Nomisma, l'azienda, la società di consulenza di cui parlava prima l'ascoltatore, sul governo italiano, perché protesti e perché forzi la Commissione Europea a forzare la decisione della Corte Europea di Giustizia, e quindi a permettere, certo, queste tecnologie, sì, esatto. E questo, capisci che in una fase come questa, in cui invece ci sarebbe bisogno di rafforzare i contadini, di aiutarli col sostegno al prezzo, di aiutarli in questa fase per, diciamo, virare verso l'agroecologia, visto che l'agricoltura è ancora responsabile del 23% delle emissioni a livello globale, alcuni settori come l'allevamento in alcune parti del nostro paese sono state distruttive, il prosecco, insomma, distruttive dei territori. Invece fare le cose che servono, si buttano i soldi su delle biotecnologie che, peraltro, essendo comunque brevettate e quindi essendo comunque privatizzate, in effetti saranno inaccessibili alla maggior parte dei piccoli coltivatori. Quindi questo è il nostro paese, questa è la somma dell'illogicità. Il problema è che noi dovremmo avere sempre di più la consapevolezza di queste problematiche, quindi non di lamentarci a buffo.
Certo, sempre, siamo sempre in piazza, io lo dico sempre, più se sei in piazza è meglio, mai chiusi dentro casa, mai nelle proprie scatole, esatto, di macchina, ma in piazza continuamente. Peccato, insomma, non a bere, non a fare aperitivo soltanto, insomma,
a fare tante altre
anche, ma non so.
Loro ogni tanto.
Va bene, senti Monica, noi ti ringraziamo tantissimo per questa, insomma, panoramica comune che abbiamo fatto, e ci risentiamo presto, andiamo, insomma, poi casomai cercheremo di entrare anche nello specifico di alcuni progetti.
Come no, grazie mille a te, grazie agli ascoltatori, buona giornata.